tutti. Quello che vorrei dirvi è che questo seminario, diciamo, il tema di questo seminario è una cosa che sta lì da tanto tempo come desiderio all'interno del Circolo Betson, e diciamo che sta lì come desiderio fino dal 2002, quando si organizzò un convegno su le utopie educative degli anni 50 e 60 alla Casa Valdese, e in questo seminario eravamo partite da quella frase di Don Milani, che era: come si deve essere per fare scuola? Quindi poi dal 2002 in poi questa cosa è rimasta un po' lì nell'aria, e quest'anno ci siamo un po' decisi, facendo una discussione organizzativa, a fare questo seminario sulle premesse della relazione educativa, cioè un seminario in cui non si voleva parlare specificatamente delle relazioni educative, quella della scuola, quella dei genitori, eccetera, eccetera, ma come direbbe il nostro amico Giovanni Madonna, salire di livello e vedere le cose in una prospettiva più ampia rispetto proprio alle premesse. Questo seminario l'abbiamo un po' organizzato io, Renata Puleo, dal punto di vista organizzativo proprio stretto, e Maria Grazia Ponzi e Cecilio Fei, facendo delle riunioni, vedendo un po' di mettere a punto alcune cose. Io devo dire che personalmente avrei un desiderio rispetto a questo seminario, cioè il fatto che in questo seminario si parlasse un po' più di noi come adulti, cioè dell'adulto nella relazione educativa, perché almeno io personalmente mi sento un po' sempre sopraffatta dal fatto che invece si parla sempre degli adolescenti come sono e come si guardano, e siamo continuamente a guardarli in tutte le loro relazioni, eccetera, eccetera, di come si spostano, come vanno gli occhi, mentre su di noi, e io faccio proprio riferimento specificatamente alla mia generazione di ragazzi degli anni 50, quindi dei cinquantenni più o meno, e che siamo stati secondo me una generazione che ha attraversato da questo punto di vista, no? Dal fatto di attraversare concetti quali autorità, conflitto, eccetera, insomma avremo delle cose da dire, perché siamo stati secondo me una generazione che a un certo momento si è trovata dall'altra parte e ha cominciato a guardare quell'altra sponda dove molti di noi erano la meglio gioventù, come si dice, no? E che quindi avevano fatto tutta una serie di battaglie, di riflessioni. Certamente ci siamo trovati sull'altra sponda, un po' secondo me senza sapere bene come, e ci siamo trovati completamente spaesati rispetto a una relazione invece con i più giovani, secondo me. E quindi mi piacerebbe che in questo seminario, come dire, la sonda di cui parla Betson si centrasse molto di più sull'adulto nella relazione educativa che non sul fatto che ci rimettiamo a dire secondo noi come sono gli adolescenti. Detto questo, io spero che queste due giornate siano importanti poi per tutti noi, insomma, di produrre, come dice sempre Rosalba, molto pensiero, e do la parola per cominciare tutto quanto a Sergio Manghi, che avrà 30 minuti, dico 30, per minuti dire tutto italiani, ciò che ha da dire.
Minuti italiani.
Minuti italiani.
Romani.
No, minuti italiani, facciamo.
Vado via subito, se tu, naturalmente, come sempre. Mi alzo così ci vediamo in faccia e ci capiamo meglio. Tanto grazie, eccetera. Che mi faccia piacere essere qui, lo sapete bene, e non la faccio lunga. Mi ha fatto piacere che adesso, in introduzione, si dicesse che sarebbe importante parlare di noi, perché io per conto mio avevo già pensato una cosa che partisse direttamente da una mia esperienza recente.
Scusa Sergio,
sì?
Qui non si sente, se puoi ti avvicinarti un po' così...
Va bene.
Ma non c'è un microfono, i potenti mezzi fornino.
Non so, in realtà che ce l'avevamo.
Sì. No.
Sì.
Se mi metto qui si sente meglio?
Le altre volte lo avevamo.
La voce, ma parlando mi hanno sentito. Dopo uno tarderà il porto reale. Semmai, facciamo così, se a un certo punto laggiù non si sente, uno, faccia un segno e cerco di tirare sul tono, se non c'è un microfono. Vabbè, dunque, però io devo partire anche con una, non so se parlare delle scuse, una, chiamiamole pure così. Ho dimenticato, qui diamo la parola a Freud, a casa lo schema con gli appunti che mi ero fatto. Non solo, ma mi ero ripromesso di schematizzarli meglio in treno, perché erano appunti per una relazione di 30 minuti romani, pedali, no, non è che ho perso il treno ho incontrato delle persone e alla fine ho preferito chiacchierare. Gli ultimi 10 minuti ho cercato di farmi tornare in mente almeno lo schema principale, anche se c'era, è complicato, ho cercato di tagliare, perché battute a parte era davvero uno schema un po' troppo, per un discorso un po' troppo lungo. Quindi ho cercato di tagliare e dirò alcune cose. Questo implica che forse nei tempi mi sarà più difficile anche contenermi, ma se lei ci riesce mi fermerà. Dunque, vorrei raccontarvi anzitutto due episodi con cui mi è accaduto quest'anno di cominciare il corso che io tengo da vari anni nella fatidica SIS a Parma, perché sono stati interessanti, perché quest'anno è stato un corso particolarmente per me gratificante, questa è anche un'esibizione narcisistica di un piacere che ma spero anche che diventi anche vostro naturalmente. Perché è stata, perché come tutti sapete, immagino, le SIS sono dei baracconi totalmente insensati, almeno quelli che ho attraversato io, le scuole di specializzazione dell'insegnamento superiore, secondario. Sono disorganizzatissime, c'è un malumore dentro enorme e anche qualora fossero organizzate rimane il fatto che mi trovo io insegnando sociologia, che è una, immagino che qui tutti lo sapranno, è una materia che è da trasversale, non di una classica limitazione, per cui io non mi trovo 20 persone, 10 o 5 con qualcuno, a me ne trovo 200 o 250, poi per fortuna non frequentano tutti, se ne sono solo 150-200, e come si faccia in queste condizioni a chiamare formazione e insegnamento, questa è veramente, anche se fosse organizzato sarebbe insensato, però tutta questa insensatezza per me in questi anni è sempre stata anche una sfida, a buttarmi anche proprio di corpo dentro queste situazioni. E devo dire che ho tratto forse più gratificazioni da questo contesto insensato che da quello dell'università, che forse per verità è sempre meno sensato. Quest'anno è accaduto questo. Intanto molte lezioni ormai si fanno online, per cui neanche l'aspetto formativo mi chiedo dove vada, ma comunque. Invece io ho chiesto di farle in presenza, ho trovato un'aula che dovesse tenere tutte queste persone, abbastanza scalcinatina, dove non si capiva mai dove fosse, mi sono un malumore fortissimo. Alla prima lezione, trovo quest'aula stretta e lunga, con davanti un vuoto di tutti in fondo, diciamo, e davanti un vuoto abbastanza ampio di sedie. E allora, che è abbastanza classico, per lo più uno fa un battutino con un disegno con un filo e basta. Invece, quest'anno invece, appunto per parlare soprattutto di me, quasi distinto, poi Beppe direbbe che cos'è un istinto, ma questo non ci trasteniamo su questo, fatto quasi, ho cominciato così. Come vedete sono molte sedie vuote qui davanti. Se volete fare gli insegnanti, come pensate di convincere i vostri allievi che sedersi davanti è importante se non siete i primi voi a crederci?
Gelo,
ovviamente. In questo modo molto. Sapevo che in quel momento lanciavo una sfida anche a me stesso, perché poi dopo mi impegnavo a essere all'altezza di un inizio così. No? Magari. Uno in genere quando uno dice, beh, va, guarda che niente, si fa lo sconto e ti ha detto, perché è più facile anche. perché se faccio degli errori, come io perdono loro, loro perdoneranno me. Invece quest'anno mi sentivo anche meglio io in salute, insomma, le mie cose, così, sono stato molto perentorio e ho detto: guardate che fare gli insegnanti non è obbligatorio, il mestiere di insegnante è un mestiere molto bello, ma molto duro, molto molto duro, e soprattutto non è obbligatorio farlo. Se ve la sentite, sappiate che questo è quello che vi aspetta, non è che vi aspetta una collina, un gelo. Da lì invece poi è cominciato, da lì è un altro episodio, che ci collega più vicino anche al tema delle premesse, però anche questa ha a che fare con le premesse. È cominciato un corso che è finito in realtà in modo molto gratificante. Vi dico soltanto una cosa, un episodio finale, così dopo così smetto di imbrodarmi, però mi ha fatto un grande piacere. Avevo dato la possibilità di fare il corso, di fare l'esame finale in due modi diversi, scegliere per modi, uno che era più impegnativo e uno che se la cavavano un pochissimo, e la gran parte, maggioranza, sceglieva quello più semplice, ma quello faticavo meno anch'io, andava bene. Mi sono arrivate tantissime email, anche di gruppi, che dicevano: no, noi vogliamo fare quello più impegnativo, e ce n'era una che arrivava a dire: non credevamo che anche dentro un luogo come la SIS potesse accadere qualcosa di interessante alla fine delle 30 ore di corso. Quindi è stata una sfida cominciata in modo molto duro. Se fosse finita male non ve la racconterei, ma è finita bene, allora ve la racconto. L'altro episodio è stato questo. Questo malumore ha fatto sì che già nel primo incontro, dopo 5 minuti che parlavo, 10 minuti già in quel clima un po' così, una persona alza la mano e dice: ma lui non trova ingiusto che adesso qui la SIS, qui là, su, giù, perché ci fanno fare qui, ci fanno fare là? E io ho detto: alto, io qui sono un insegnante. Se dovete protestare, c'è la direzione della scuola. Qui io sono venuto a fare una lezione, sono l'insegnante. Queste cose rivolte a me non sono pertinenti, ho detto. Di nuovo un'altra gelatina. Non della gelatina, con gelata, diciamo. E lei dice: ma come? Siamo anche noi insegnanti! Ah, bene, ho notato subito la relazione complementare di Gregory Bateson, tanto qui ce ne viene, cominciamo il corso così. E ho detto: qui non siete insegnanti, qui siete allievi, e io sono l'insegnante. No, questo lo pensa lei. Io sono, io che non penso, io sono l'insegnante. Non è un'opinione. L'esperto in relazioni qui, per definizione, poi dopo non sarò capace, lo vedrei, sono io, non è questione di... Questa credo che abbia smesso di frequentare o qualcosa del genere, però da lì, quello è stato un episodio a partire dal quale, che somigliava in modo talmente perfetto all'episodio che mi andate a leggere sul libro La conoscenza ecologica, è riportato da diario di Fabrizio di Onofre, un insegnante, come si chiama, il diario di classe, no? Dello scambio allievi, dove c'è l'allievo che in sostanza cerca di dire all'insegnante come dovrebbe insegnare, e l'insegnante spesso viene messo in scacco da questo, se è democratico. E qui veniamo al tema, appunto, della gerarchia, dell'autorità e tutte queste cose. Questi due episodi sono stati all'inizio, alla fine la cosa è finita. Allora, quando sono dicendo questi episodi, mi sono detto: questa è una cosa che mi riallineava, a me personalmente, almeno con l'incontro, che mi trovavo anche, quindi cercavo di darmi rispetto al nostro incontro. E così ho cominciato. L'idea di chiamare, come avrete letto, immagino, mi sono già mangiato qualche minuto.
Non ti preoccupare, tu vai che ci penso io.
Ho deciso di intitolare la cosa, la relazione Pescatori nel Vortice, la relazione Pescatori nel Vortice, perché mi è sembrata la frase non è mia, adesso anche di chi è, molti di voi lo sapranno anche, perché mi è sembrato, magari come immagine, che fosse adatta a definire la condizione dell'insegnante di oggi, con qualche equivoco che ho sempre nel metafore che si rischia. Lui, il pescatore, non è colui che va a pescare gli allievi, magari anche, per pescare anche se stesso con un causa, se possibile, ma L'immagine del pescatore viene in realtà dal racconto di Edgar Allan Poe, che la discesa nel Maelstrom, nel vortice, nel gorgo, dove i protagonisti sono dei pescatori, per questo si chiama pescatore. Poi dopo si vogliono tenere anche l'altro aspetto dei pescatori di anime, si può anche tenere, ma la mia accento era più su quell'aspetto. Sono tre fratelli che si avventurano al largo della pescatori, cioè, erano tre fratelli pescatori, come era la canzone, al largo della Norvegia, c'è questo gorgo mitico dal quale vengono risucchiati, e uno dei tre è già il più giovane, se non ricordo male, il più giovane viene catapultato fuori dalla barca, insomma, muore, rimangono i due sulla barca, uno dei due, se non ricordo male, è il più giovane dei due, a un certo punto smette di avere paura, sono paralizzati ovviamente, perché il gorgo porta tutto verso il basso, ed è questo vortice. E uno dei due comincia a osservare, a guardarsi intorno, nota che gli oggetti un po' più grossi e di forma cilindrica tendono ad andare verso l'alto, tutti gli altri vanno verso il basso. Allora si lega a una botte, che è un po' grossa e cilindrica, e cerca di convincere l'altro fratello, che invece è paralizzato dalla paura, e quindi non riesce a... quindi si butta fuori bordo, e poi in effetti pian piano raggiunge le stive più alte e si sale. Questo mi sembrava importante per due o tre ragioni che poi cercherò di sviluppare meglio dopo, spero. Innanzitutto perché credo, innanzitutto per la metafora del vortice, che è una metafora iperbolica, che esagera chiaramente la condizione in cui ci troviamo, ma una volta stabilito che sappiamo che è un'iperbole, io credo che pensare che i nostri contesti abbiano la forma di un vortice è importante, può essere, diciamo, fruttuoso. L'altra questione è appunto, una volta che noi apprendiamo a sentirci parte del vortice, perché è questo che accade al pescatore che si salva, quindi cerca di controllare il vortice, si abbandona al vortice, si abbandona introducendo una differenza che gli consente di non semplicemente abbandonarsi, ma sicuramente non è che si ferma e dice adesso basta, il vortice deve finire. Questo non ci pensa neppure. Invece noi tendiamo quasi sempre a pensare che dove ci sono dei vortici cerchiamo il punto da cui possiamo farli finire e dopo solo pensiamo che possiamo cominciare a organizzare l'educazione, le cose, no? Come se finché siamo nel vortice come si fa? Noi possiamo insegnare solo nel vortice, nel bene come nel male. E il vortice non è mero disordine, anzi il vortice, troviamo, è ordinatissimo persino, i vortici sociali sono molto meno ordinati dei vortici pleromatici, come quello del mare. No? I vortici umani sono molto disordinati e hanno più possibilità, credo. Quindi cercavo di trattenere queste cose e un'altra cosa ancora che lascio sul fondo per il mio tempo. Nel racconto di Edgar Allan Poe, che ha delle somiglianze, forse l'ho valutato con la storia di Coleridge che amava la leggenda del vecchio marinaio amata da Benson, c'è una potenzialità anche di riflessione notevole legata al fatto che il pescatore che si salva deve prendere una decisione terribile. Vivo io, muore lui. Diciamo che siamo in un contesto in cui la presenza di tre fratelli ci aiuta a pensare di più in termini di relazione. Perché uno di tre fratelli, riesca a non aver paura, che è una condizione emozionale, emotiva, e quindi è una condizione che nasce dal suo modo di essere connesso agli altri, non è che il non aver paura gli viene dalla riflessione. Dice adesso penso e mi passa la paura, è l'opposto. per qualche ragione misteriosa, la paura mi lascia libero di pensare, ho meno paura della paura, ma non perché sono riuscito a pensare, non perché le ragioni della ragione siano state capaci di dominare le ragioni del cuore. È accaduto un qualcosa nel gioco delle interazioni per cui a uno e non all'altro è venuto di potersi salvare. Come ci insegna il grande Elia Scanetti, sopravvivere non è mai un mero sopravvivere, punto. È sopravvivere ad altri. È una condizione relazionale terribile. Non è io sopravvivo perché invece altri non sopravvivono. Le due cose sono molto connesse. E anche nell'educazione o si cresce insieme o si muore insieme. O si va a scendere il gorgo insieme o si esce dal gorgo insieme. E non credo che sia scelta, se vogliamo uscire dalla metafora adesso di andare a riflettere più ampiamente sulla relazione come premessa della, che non si può tradire neanche volendo, della relazione educativa. Detto questo, io credo che questo sia, che sia importante la metafora del vortice, perché è anche di riuscire a pensare in termini relazionali, perché io credo che il contesto in cui noi, il contesto sociale, diciamo, culturale, nel quale ci troviamo, chiamiamolo nella relazione già tra la globalizzazione, perché ormai si usa molto, per intendersi ovviamente, il contesto nel quale ci troviamo oggi a chiederci cosa facciamo, com'è?
Proprio sulla voce.
Saranno questi che fanno togliere un po' di... mi avvicino qui?
Sì.
Allora aspetta che mi prendo dietro gli appunti presi gli ultimi 5 minuti in treno, non si sa mai che
ho aperto il treno. Questa è la metà della gara, così fa
no. Abbiamo anche il problema della registrazione.
Vabbè, quello lo puoi spostare.
Quindi il ginocchio quando avanti. Allora, dicevo, un ragazzo un po' di gente. L'ho tirato su male, come ne ha detto. No, dicevo che mi sembrava che la metafora circolare del vortice, se riusciamo a pensarla come, come appunto danza di parti interagenti, per prendere la metafora di Delfo, sia importante contemporaneamente anche con la drammaticità che ci porta l'immagine del vortice, con la sensazione che penso sia parte di molti di essere attirati verso il basso in questo nostro tempo. Credo che sia importante per riuscire anche a definire un po' meglio il contesto, a dare un momento una cornice, diciamo, rispetto al contesto nel quale noi ci troviamo a operare come insegnanti. Che è un contesto che noi, per esempio, quando diciamo parole come globalizzazione, per definire questo contesto generale, no? La parola globalizzazione ci richiama, che è il nome di un processo sociale, collettivo. In evidenza non ci sono singoli in questo, nella parola globalizzazione, come non c'erano nelle parole più diciamo capitalismo, cioè una forma di una società, così come in tante altre parole che dicono un processo o una forma di un insieme. Quando invece per definire i nostri contesti usiamo altri termini, come per esempio per il titolo di un libro molto bello e importante che di Bauman, che è la società dell'incertezza o la società del rischio, come viene chiamata, si mette molto l'accento su un aspetto anche invece psicologico individuale, nel senso su un vissuto, diciamo, ecco, che è collettivo, ma che comunque si richiama anche, e io mi sento incerto, finché si globale non è proprio un sentirsi. No? E c'è, in un certo senso abbiamo definizioni del macro contesto che richiamano il collettivo, abbiamo macro definizioni che richiamano il soggettivo, non abbiamo macro definizioni che richiamino il relazionale, l'interattivo. E non ho neanche io una parola da offrire. No? Quello che a me sembra però importante, vorrei dirlo come premessa, un discorso sulle premesse, perché è una premessa, definire il contesto, cercare di definirlo, è cercare di
definire qualche premessa del dove siamo per fare che cosa. Io la definirei in modo non rigoroso come una diffusione di relazioni doppio vincolati. Quindi non è solo questione di incertezza, non è solo questione di globalizzazione, è questione di un modo di interagire che ci mette molto facilmente nel bene come nel male in condizioni di doppio vincolo. Non, ripeto, non uso il termine in modo molto rigoroso, è quasi un equivalente di paradosso, che è quello che è accaduto nel secondo degli episodi che ho raccontato. L'insegnante, che in questo caso è un allievo, che siccome è insegnante, si comporta da insegnante in un contesto in cui è allievo, mette l'insegnante democratico in condizione difficile, non quanto a quel che può dire, ma proprio a come muoversi, a cosa fare. E siccome l'insegnante è in una posizione che non è come quella degli altri, no, a seconda di come agirà, farà funzionare, concorrerà a far funzionare il contesto in cui si trova in un modo o nell'altro, e sarà formativo il suo intervento in un modo o nell'altro. Non è che semplicemente dire beh, anch'io faccio così, anch'io. L'insegnante non può non fare qualcosa di differente dagli altri, se non si è amici, non si è fuori di ed è quel contesto in cui si rischia la confusione tra aspettative simmetriche e aspettative complementari, cioè su aspettative basate sulla parità e aspettative basate sulla gerarchia, sulla differenza complementare, gerarchica complementare. Quando avviene questo secondo il testo, più secondo la Slavic pragmatica della comunicazione umana, quando queste due dimensioni sono indistinguibili nel vissuto di chi le sta vivendo, quella è la porta anche della schizofrenia. E non a caso, in quel contesto che ho raccontato, la parola insegnante veniva usata con due significati diversi senza accorgersene, com'è nel pensiero schizofrenico. Era insegnante, sì, ma lì non era insegnante. Era insegnante, sì, non è insegnante, sì. Vi racconto un episodio che non c'entra e che vi aiuta a capire questo passaggio. Una persona che, una psicologa, mi raccontava di una sua, chiamiamola paziente, una persona che aveva in cura, che aveva cercava di non pronunciare la parola sei, per dire tu sei, perché come diceva tu sei, la parola sei era già subito il numero sei, immediatamente, senza, e il numero sei per una serie di associazioni le risvegliava un antico desiderio di uccidere sua madre, quindi se uno non sopportava l'idea di uccidere sua madre cercava di non dire sei neppure nel verbo essere. Nel pensiero schizofrenico è tipico che una parola venga usata con due significati differenti senza accorgersi, vengano fusi due significati, uno letterale, uno metaforico, uno pertinente e uno non pertinente e così via. Ma questa situazione nella quale, e che comporta dal punto di vista, questo è dal punto di vista del colore del pensiero, la conoscenza, la parola, la semantica, dal punto di vista delle forme delle relazioni, sono le situazioni in cui non si riesce a definire il confine tra il simmetrico e il complementare. E questa condizione non è una condizione, è la stessa condizione che poi quando parliamo di Berlusconi chiamiamo conflitto di interessi, che non è causato da Berlusconi, è Berlusconi lo incarna perché viviamo in un contesto in cui questo è altamente probabile che accada. Io sono nella mia università, per dire un episodio molto recente, il rettore ha nominato un comitato ordinatore, come si chiama, perché c'è una nuova facoltà, ha nominato 5 docenti, dice adesso voi fate la nuova facoltà di scienze politiche, e fra questi 5 docenti ha nominato se stesso. Poi questo comitato ha un presidente che non è lui. Ma sapete cosa vuol dire avere un presidente, avere come membro il rettore? Infatti di recente, di fronte a due progetti di corsi di laurea presentati, uno dal presidente che è l'autorità in quel contesto, che uno è rettore minoranza, quasi l'unico su 5, uno e mezzo, non si è deciso nulla, si è deciso di rimandare di un anno. Ma questo, al di là del fatto che il nostro rettore abbia alcune particolarità, ci fa interrogare però sul fatto che in questo contesto i rettori con queste particolarità, il Presidente del Consiglio con queste particolarità e mille altre figure facilmente emergono, che probabilmente sono figure che riescono a tollerare maggiormente l'ambiguità, il paradosso, la deriva verso la schizofrenia, il delirio, come l'eloquio del nostro Presidente del Consiglio, evidentemente è delirante, ma sbagliamo a pensare che lui sia la causa di questo delirio, a prendercela con lui. La situazione è ben peggiore. Peggiore, o se vogliamo anche migliore, non necessariamente è peggio il contesto in cui il rischio di doppio vincolo è molto elevato. Il rischio di doppio vincolo è molto elevato, vuol dire anche, e qui semplicemente sono ortodosso, credo, dal punto di vista di Gregory Bateson, vuol dire anche che sono stimolati livelli elevati di creatività. Il doppio vincolo non è mica solo la porta per la follia, è anche la porta per la creatività. Nessuno crea se non è il doppio vincolo. Va a pescare, va a riposare, fa un passeggiato. Chi lo sa fare? Gregory Bateson inventò, adesso banalità, l'idea del doppio vincolo per sopravvivere in una condizione familiare terrificante. Terrificante. Se no chi le faceva fare, di arzigogolare queste robe che neanche noi capiamo, noi che siamo quelli che le leggono di più, le capiamo sì e no la metà. È una grande sofferenza che genera la creatività, non sicuramente, almeno credo, almeno in questo caso, poi lasciamo aperte altre possibilità. Allora, se questo è il contesto, che non è soltanto un'incertezza o globalizzazione, è anche il diffondersi di forme di interazione ad elevato potenziale patogeno e creativo, il senso del vortice è molto giustificato. E io credo che una funzione molto importante, forse tra le più importanti della nostra società, per in questo caso, è proprio quella dell'insegnante, è proprio quella dell'educazione in generale, che deve avere la capacità, mi viene da dire con in modo, per farla molto breve, di stare un po' fermo quando tutto si muove. E questo ci mette in urto, mi richiamo ancora alle cose che diceva Maria nell'apertura, forse con una parte consistente del pensiero educativo che abbiamo generato noi stessi, noi ragazzi degli anni più o meno, io di 40, non di 40 anni, degli anni 40, che non sono giovane come Pino Longo. Il mio giovane allievo. No, perché noi ci siamo abituati fortemente a dare per scontato che siamo in contesti conservatori e invece si tratta di dare il potere all'immaginazione, e ci troviamo tra le mani contesti in cui rischiamo di morire per eccesso di immaginazione, come diceva Gregory Bateson nel scritto, diceva parlando di sé, visto che ciascuno parla di sé, anche Bateson in quel caso parlava di sé in modo molto diretto nel memorandum per il Regent dell'Università della California alla fine di Mente e Natura, che è uno scritto della fine degli anni 70.
Che abbiamo suggerito di leggere,
e tutti avranno sicuramente letto, perché dopo altrimenti verranno, anzi comunque verrete interrogati, dove dice, naturalmente, con i crediti formativi, queste cose carine, qui dice, quando parla dell'equilibrio fra i poli, o del rapporto dinamico tra i poli del rigore e dell'immaginazione, lui dice che viviamo in un tempo in cui c'è un eccesso di immaginazione e rischiamo dell'immaginazione di morire di follia invece che di repressione, come si dice, invece che di eccesso di rigore. Io credo che questo sia il contesto in cui ci troviamo, e che proprio per questo il pensiero di Bateson possa essere molto fruttuoso, perché ci aiuta a pensarci dentro questo tipo di contesto, e nel quale, dicevo, le figure importanti, coloro che non possono passare la palla ad altri, al collega, al di sopra, al di sotto, ma che non possono non star fermi, mi viene come immagine, non sono moltissime nella nostra società, perché io credo che, per esempio, sicuramente sono i politici. Il politico, se non impara a star fermo, a costo di essere impallinato, contribuisce al gordo che si va verso il basso. Ma in questo contesto sono molto importanti i processi educativi, che non sono più come forse molti di noi, me compreso, abbiamo pensato anche come genitori, gli anni 60, gli anni 70, processi nei quali si tratta di accompagnare la naturale, spontanea capacità dei giovani, dei ragazzi, dei bambini, i talenti naturali da accompagnare, graffiare perché vanno. Talenti naturali disorientatissimi. Si tratta di introdurre più fermezza dal mio punto di vista. Adesso vi dico un altro episodio, così mi tolgo un altro passeggio dalla scarpa. Io ho un figlio che ha cominciato il liceo quest'anno, in consorzio ne sono vari, ma ce n'è uno, il liceo scientifico. 5 giovedì successivi, consecutivi, dedicati alle attività di accoglienza, sono una cosa vomitevole. E qui non glielo dico perché sennò gli deprimo l'immagine della scuola, ma sono una cosa penosa, e che alla prima riunione degli insegnanti, con i genitori, sia alcuni insegnanti, per fortuna alcuni no, tutti concordano, è una classe difficile, bisogna impreparli perché in fondo sono degli adulti, cosa vengono a fare a scuola, sono degli adulti, perché ormai invece l'idea che si scarica sull'individuo bambino, con l'idea che il bambino ha dei talenti, persino, si scarica una responsabilità umana, impossibile, è fortemente passata. Perché serve molto il fatto che l'insegnante, siccome deve trasmettere, poi dopo dai voti, promuove, adesso promuove tutto, quindi, questo fa sì che nessuno avverta il carico, o soltanto proprio chi volontariamente lo vuol fare, ma non che istituzionalmente tocchi agli insegnanti, alla scuola anzitutto, alle singole scuole, ai direttori didattici, come si chiamano, ai dirigenti scolastici, e agli insegnanti, quella fermezza, quella capacità di prendere in carico una situazione difficile per consentire di generare o la possibilità che si generino delle persone che sanno reggere il caos, che non ci vogliono dei ballerini per reggere il caos, i ballerini nel senso di ballerini sì, ma non deve lasciarsi andare, che tanto poi la natura ci mette il suo. Io credo che questo sia molto molto importante, e cercando di arrivare a una conclusione, che in questo sia molto importante lavorare dal punto di vista concettuale per gli insegnanti, per lavorare su di sé, mica per una cosa da trasmettere, sulla una cosa ormai fra noi molto banale, ma io casco sempre lì, sull'idea di relazione. Parlare delle premesse della relazione educativa vuol dire qualcosa che credo facciamo una grandissima fatica ad accettare davvero. Essendoci formati, che la relazione viene prima, essendoci formati in un'epoca di modernità, tendiamo molto spontaneamente a pensare che prima c'è l'io, poi c'è l'altro io, e poi c'è l'altro io, e c'è l'io che trasmette all'altro io, eccetera, eccetera. L'idea che il vortice viene prima, che siamo comunque parte di un vortice, e che non siamo in grado di, non spetta neanche a noi, non è un compito fuori misura dominarlo per cominciare l'educazione dopo, perché finché c'è confusione, certo, la situazione è difficile, come facciamo? La situazione sarà sempre difficile, sarà sempre più difficile, forse non lo so, ma la situazione è questa. Riuscire a pensarci dentro questi contesti in termini di relazioni, credo che sia molto difficile, quello che ho cercato di fare poi a partire dal secondo episodio, quello come insegnante stimolava una relazione proprio vincolante, quello mi è servito moltissimo per riuscire a far riflettere sulle relazioni, su queste, su perché la relazione viene prima. Questo credo che sia la cosa poi principale che ci consegna in qualche modo Gregory Bateson, che non è la parola premesse. La parola premesse va presa molto, una parola pesante. Premesse non vuol dire, come diceva all'inizio, no, questa immagine, Maria diceva, quando ci vediamo come dovremmo essere, no? Premesse non sono le promesse che sarebbe importante avere per diventare di bravi insegnanti. Quelle sono delle messe, perché le mettiamo noi, non sono premesse. Le premesse su cui riflettere non le mettiamo mica noi. Ci sono e non ci possiamo fare granché nel bene come nel male. La relazione non è un principio bello. Non è che viva la relazione dal punto di vista estetico, etico. La relazione, anche se non vogliamo, c'è ed è una premessa del male e del bene che facciamo. Il problema è la sensibilità alla relazione, l'accorgersi del come siamo in relazione. Accorgersi, a prendere anche un alfabeto per imparare a decifrare i modi in cui funzionano le interazioni di cui siamo parte, di cui continueremo a essere parte, perché nel momento in cui abbiamo anche capito qualcosa, come nell'episodio che dicevo, della forma delle relazioni di cui siamo parte, in quel momento il modo di capirlo è legato a un tipo di relazione di cui siamo parte, che non è quella di cui parliamo, cioè quella di cui siamo parte davvero, e che regoliamo inconsapevolmente, regoleremo sempre inconsapevolmente, producendo quindi inevitabilmente anche dei danni. 40 minuti ho ancora? 30? Di cui avremo sempre, da cui verranno sempre conseguenze positive e negative. Quindi quando parliamo di premesse, di sensibilità delle premesse, dobbiamo ricordare quella frase di San Paolo, che richiama appunto sempre il maestro, quando dice che Dio non può essere beffato. Le relazioni non possono essere beffate, non sono quelle che vorremmo noi. Mai! Mai! Per cui quando si sente dire, uno dei processi di apprendimento anche dell'Assis, no? I primi tentativi di capire sono legati a allora bisogna produrre relazioni, meglio mettere in relazione, far incontrare insegnanti e genitori. Può darsi di sì, in certi casi sarà bene, certi casi sarà male, volta per volta, qui non c'è mica Bateson che se lo dice, a volte è meglio, c'è un eccesso di presenza dei genitori, meglio tagliarlo fuori, non c'è una ricetta a priori su come agire nelle relazioni. La ricetta di Bateson riguarda questo, riguarda l'importanza del sapere che qualsiasi cosa noi facciamo accade dentro relazioni e attraverso relazioni. Basta.